In tuo figlio c'è un coccodrillo. Se non puoi combatterlo, alleati. Sarò una brava mamma? Sarò in grado di capire i bisogni dei miei figli e rispondere ad essi? Riuscirò a non replicare gli errori che i miei genitori hanno fatto con me? Siamo tutte vittime di un incantesimo. Ci siamo addormentate e stiamo aspettando che arrivi il principe azzurro a salvarci. Ma non arriverà alcun principe azzurro, perché il principe azzurro non esiste. Non possiamo delegare la responsabilità di essere migliori dei nostri genitori. Non possiamo far vivere a nessun altro la nostra vita. Questo è A Metà Strada, il podcast di psicologia e crescita personale dove i bisogni delle mamme e dei figli si incontrano. A cura di Maria Rosa Ragnelli. Quando inizio un nuovo percorso con le mamme e con i papà che decidono di intraprendere il percorso Bambini Sicuri Adulti Liberi, una delle primissime cose che mi portano è: non so proprio come gestire le crisi emotive di mio figlio. Quando si arrabbia, urla, strepita, sbatte la testa per terra. Gli dico di calmarsi, ma lui urla ancora di più e a volte mi capita di urlare a mia volta, pensando di farlo smettere, ma lui urla ancora di più e non so più che fare. Lo sa bene Roberto, un papà che insieme alla moglie hanno deciso di intraprendere il percorso e che non riusciva proprio a entrare in connessione con il figlio di 3 anni e mezzo, a differenza della moglie che invece riusciva a gestire la situazione. E Roberto si sentiva sempre più inadeguato, messo da parte, incapace e sentiva che stava perdendo l'occasione di costruire con il figlio una relazione profonda, duratura, forte e sana. Al nostro terzo incontro, Roberto mi dice: "Ho agganciato il cervello rettiliano di mio figlio." E lì tutti e 3 ci siamo messi a sorridere, a ridere. Ma che cosa era successo? Allora, per raccontartelo, devo un po' tornare indietro. E al nostro secondo incontro, inizio a spiegare proprio loro come è formato il cervello umano e come si sviluppa quello del bambino, che è totalmente diverso dal cervello di un adulto. Devi sapere che il cervello umano è come se fosse diviso in 3 parti. Prendo un po' in prestito questa teoria del psicofisiologo MacLean, e lui parlava proprio di cervello trino. Allora, diciamo che oggi un po' questa distinzione così netta è superata, perché comunque oggi si sa che il cervello agisce come un tutt'uno, però proprio per uno scopo didattico, proprio per rendere anche semplice anche per aiutarmi, no, a rendere semplice un po' questa spiegazione, quindi prendo a prestito un po' questa teoria del cervello trino. E quindi immaginiamoci proprio il cervello umano come fosse suddiviso in 3 parti. Quindi abbiamo la prima parte, ovvero il cervello rettile, il sistema rettiliano, cervello rettiliano, che è direttamente collegato proprio con il tronco encefalico, e questa parte, assolve tutte le funzioni che servono proprio per la sopravvivenza, quindi respirazione, omeostasi, tutte le funzioni di fame, sazietà, tutto quello che ci serve per stare al mondo, ed è quello che abbiamo in comune anche con altri animali. E quindi la prima parte, diciamo, è proprio questo, il cervello rettiliano. Poi c'è un'altra parte, al secondo piano, diciamo, c'è il sistema limbico o sistema o cervello emotivo. E per semplicità, diciamo che all'interno di questo cervello sono contenute un po' così le emozioni, il sistema di attaccamento. E poi alla parte un po' più alta, ok, all'ultimo piano, invece troviamo la neocorteccia, che assolve tutte le funzioni un po' di ordine superiore, quindi pianificazione del comportamento, problem solving e regolazione emotiva. Tutte quelle funzioni che ci permettono di stare al mondo e di stare all'interno di una società con altri esseri umani. Ora, che cosa succede? Mentre alla nascita il cervello, tutta questa struttura è presente anche quindi nel bambino, Quello che è diverso è che fino ai 6, 7, 8 anni la parte del cervello che è sviluppata riguarda solo la parte inferiore, ovvero cervello rettiliano e sistema limbico. La neocorteccia, udite udite, raggiunge la sua massima maturazione intorno ai 24-25 anni. Quindi già abbiamo una prima differenza, cioè nel senso le emozioni, quindi il bambino ovviamente esprime le emozioni, però non sa regolarle, perché la regolazione emotiva, questa funzione è contenuta nella neocorteccia che ancora si deve sviluppare. Quindi è chiaro come in realtà un bambino, una bambina che quando si arrabbiano, sbattono le cose, urlano, se magari ci hanno vicini, ci danno, no, delle, insomma, dei pugni, vogliono mordere, in realtà non è che fanno tutto questo perché lo fanno apposta, perché non ci rispettano, ma lo fanno proprio perché non hanno quella regolazione emotiva, non hanno ancora sviluppato quella capacità di autoregolarsi e quindi di capire che se sono arrabbiata non è che ho qualcosa in mano e lo lancio, ma posso magari andare a tirare dei pugni sul cuscino, posso saltare, per esempio posso urlare, però urlo proprio con la consapevolezza che avrò proprio no, un effetto anche catartico. Tutto questo i bambini non riescono a farlo da soli. Quindi perché non riescono a farli da sole? Perché loro non possono autoregolarsi se prima non passano per l'eteroregolazione, ovvero per una regolazione esterna. E in questa eteroregolazione, quindi in questa regolazione esterna, entriamo noi genitori, noi educatori anche di riferimento. Quindi siamo noi che dobbiamo aiutarli attraverso il nostro esempio e attraverso, poi lo vedremo anche, attraverso quello che noi andiamo a dire, attraverso il linguaggio anche, quindi il linguaggio verbale ma anche il linguaggio non verbale, siamo noi a aiutarli a capire che cosa sta succedendo dentro il loro cervello e dare delle strategie diverse. E quindi, nello specifico, nel concreto, come si fa a passare dall'eteroregolazione all'autoregolazione? Allora, partiamo proprio dalla frase che dice Roberto, questo papà. Cosa significa agganciare il cervello rettile? E cosa ha fatto nel concreto questo papà per agganciare quello del figlio? Per spiegartelo, ti racconto proprio l'episodio. Il figlio di 3 anni e mezzo stava guardando un cartone, ma era arrivato il momento di spegnere la TV. Ora, invece di dire al figlio di spegnere la TV e di pretendere che lui lo facesse seduta stante, quindi quello che in realtà faceva fino a che non ha iniziato il percorso con me, Roberto che cosa fa? Roberto si è avvicinato al figlio, avevamo già concordato questo nella seduta prima, e quindi poi lui l'ha sperimentato. Quindi il papà si avvicina al figlio, si interessa proprio a quello che stava guardando il figlio, entra nel suo mondo e questo lo fa ovviamente in modo molto autentico e solo dopo fa una richiesta. Ora dobbiamo spegnere, il tempo dei cartoni è terminato. Cosa succede in questo momento? Ovviamente il figlio si è opposto, ok? E questo l'avevamo già considerato. E ha detto che voleva guardare ancora un po' di cartoni e il papà, questa volta con calma, sicurezza e serenità, gli dice: ti piace tanto stare a guardare questo cartone e hai ragione, perché è molto bello, è il tuo preferito e non vorresti proprio smettere di guardarlo. Ti capisco. Ma adesso dobbiamo spegnere. Cosa possiamo fare insieme? E il figlio dice: ok papà, spengo e andiamo a giocare con i supereroi. Cosa succede qui? Il papà, quasi incredulo, ma soddisfatto e sicuro di sé, ha sperimentato per la prima volta cosa significhi sapere come parlare e a quale parte del cervello parlare per sentirsi ascoltato dal figlio. Magia? No, ti assicuro che non è magia, ma sono le neuroscienze. e scienza. Allora andiamo a vedere però che cosa è successo, cioè dove ha agganciato il cervello rettile. Allora, l'ha subito agganciato, la prima cosa che ha fatto è proprio questo, ok? Quindi ha detto proprio: ti piace tanto stare a guardare questo cartone e hai ragione perché è molto bello, è il tuo preferito e non vorresti proprio smettere di guardarlo. Ora, quando dico questo, molti genitori dicono: no, vabbè, però se io dico che non vorresti proprio smettere di guardarlo, hai ragione, non faccio altro che alimentare proprio la, diciamo, la possibile, no, resistenza, perché dice: cavolo, me lo stai dicendo anche tu, quindi è normale che io voglio stare qui. In realtà non è così, perché con questa, attraverso queste parole, nostro figlio, nostra figlia, si sente sentito, ok? Quindi non abbiate proprio paura di verbalizzare questo aspetto molto importante, perché è qui che viene agganciato, come si dice un po', il cervello rettiliano. È qui che lui ha fatto, diciamo, è riuscito proprio a a farsi ascoltare dal figlio, perché ha avuto tutta per sé la sua attenzione, ok? Quindi questo papà è riuscito a connettersi al figlio sapendo esattamente l'ordine da seguire per entrare in connessione con lui. E che cosa ha fatto? Quindi ha agganciato il cervello rettiliano dandogli ragione e non sfidandolo. Ha verbalizzato come si sentiva il figlio, parlando quindi al cervello limbico, quello emotivo. Quindi quando ha detto: ti capisco, vorresti stare proprio qui tutto il tempo, ok? E solo dopo ha fatto la richiesta, agganciando la neocorteccia. Molto spesso quello che vedo è che si parte proprio dalla neocorteccia e si rimane solo su quella, facendo proprio una lotta impari tra rettili. Io adulto mi arrabbio perché penso che mio figlio mi sfidi e voglia avercela vinta, è sempre lui, e allora faccio uscire il mio rettile, così vediamo chi la spunta. E quindi c'è proprio una lotta tra rettili, ed è una lotta impari perché ovviamente noi adulti abbiamo più conoscenze, più competenze. In quanto adulti e genitori, non dobbiamo mai dimenticarci una cosa importante: noi siamo l'esempio per i nostri figli, la loro guida, il loro timoniere, e per nessuna ragione al mondo dobbiamo abbandonare il timone, o peggio, la nave sulla quale siamo. Quando sei alle prese con la gestione di una crisi emotiva con i tuoi figli, ricorda sempre di seguire questi tre passi. Aggancia il coccodrillo e alleati con lui. Hai tutte le ragioni del mondo per sentirti così. Parla con il cuore, verbalizza le emozioni. Vedo che sei molto arrabbiato, oppure triste, impaurito. Solo dopo può uscire quel, diciamo, un Einstein che è in noi, ok? Offrendogli proprio spiegazioni del perché. Ad esempio, devi spegnere la TV e andare a letto, ma una raccomandazione che ti faccio è: non esagerare con troppe spiegazioni, ok? Cioè fai delle frasi proprio, cioè una frase, una spiegazione e stop. E prima di lasciarti, voglio raccontarti la storia del mostro che cresceva con la rabbia. C'era una volta un re. Era un tipo saggio, curioso, gli piaceva stare a contatto con la natura e, come poteva, lasciava il suo castello per andare al mare. Un giorno, quando il re era in spiaggia, un piccolo mostriciattolo bussò alla porta del castello e una delle guardie lo vide e disse: «Ehi tu, brutto, sporco mostriciattolo, che ci fai qui? Vai via!» E più questa guardia usava parole dispregiative, e più questo mostro cresceva, fin tanto che diventò così grande che distrusse la porta e riuscì a entrare proprio nel palazzo. E allora incontra anche un'altra guardia che, appena la vide, dice: «Mamma mia, ma sei un mostro puzzolente, che ci fai qui? Vai via, il re non ti vorrebbe qui al palazzo!» E anche qui, più la guardia usava parole dispregiative e più lui diventava grande, fin tanto che riuscì ad arrivare proprio alla sala del trono e riuscì proprio a sedersi sul trono del re. Una persona che era molto vicina al re e che osservava tutto questo pensò fra sé: devo dire tutto questo che sta succedendo al re, perché sicuramente lui, che è un uomo molto saggio, riuscirà a gestire la situazione. E allora andò dal re e raccontò la storia di questo mostro e il re, appunto, che era un uomo molto saggio, disse: "Va bene, capisco, portami da lui." Allora arrivò il re, insomma, al suo palazzo, salì su nella sala del trono e quando vide il mostro lo salutò e gli disse: "Ciao, benvenuto al mio palazzo, come stai?" E il mostro piano piano si rimpiccioliva. E allora poi il re gli disse: "Ma sento un cattivo odore, forse avresti bisogno di un bagno, puoi utilizzare il bagno del mio regno se ti va. Ma probabilmente avrei anche fame." E più il re usava parole gentili, più il mostro diventava più piccolo e ancora più piccolo, fino che scomparì del tutto. Ho voluto condividere con te questa storia perché mette bene in evidenza cosa succede se iniziamo a criticare, giudicare e tentare di controllare il comportamento di nostro figlio quando non ci piace. In altre parole, cosa succede nel momento in cui attacchiamo il rettile che è il nostro figlio? A sua volta ci attacca. Non possiamo pretendere che nostro figlio sappia gestire le proprie emozioni se siamo noi per primi a non saperle gestire. E collegato a questo aspetto ce n'è un altro ancora più profondo e importante. Che rapporto abbiamo con il mostro che è dentro di noi, con quelle emozioni scomode, spiacevoli che proviamo? Cerchiamo di soffocarle, di allontanarle, di ignorarle o invece le accogliamo e le facciamo entrare dentro di noi? Perché se ancora non lo sai, le emozioni non sono permanenti, sono transitorie. E potresti accorgerti che nel momento in cui le accetti e non tenti di dominarle, semplicemente smettono di essere così ingombranti. E allora ti chiedo, che parole rivolgi a tuo figlio quando si arrabbia? Che parole rivolgi a te quando ti arrabbi? Accogli le emozioni, le accetti o fai di tutto per non entrarci in contatto? La prossima volta che tuo figlio non vuole fare qualcosa che tu gli proponi, segui i tre passi per parlare ai tre diversi cervelli. E se ti va, fammi sapere che effetti ha su di te e su tuo figlio.